Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati. Siamo ormai alla vigilia del silenzio elettorale in vista del voto per il referendum costituzionale di domenica prossima. Voteremo dalle 7 del mattino alle 23 e subito nella tarda serata di domenica sapremo questo importante appuntamento referendario come si evolverà. La domanda che da questi microfoni vogliamo provare a porre e a dare una risposta è come voteranno i laici credenti al referendum, sì o no. Naturalmente non è così facile dare una risposta a questo perché il fronte è veramente variegato. Noi vogliamo soltanto ricordare le parole della Conferenza Episcopale Italiana. I vescovi italiani non si schierano né per il sì né per il no, ma hanno invitato in queste giornate i fedeli a informarsi e a partecipare alla consultazione. Quindi l'impegno è di andare alle urne, di andare a votare. Il mondo cattolico apparentemente si presenta abbastanza diviso. Solo le ACLI hanno preso una posizione abbastanza chiara per il sì. Tra poco noi avremo la possibilità di collegarci con Lidia Borzì, responsabile delle relazioni istituzionali e Roma Capitale per le ACLI a livello nazionale, e avremo la possibilità di capire perché questa scelta per il sì alla riforma costituzionale. Mentre c'è un maggior numero di esperienze di quello che un tempo era il movimento cattolico per il no, un fronte abbastanza multiforme che va da Raniero Lavalle, all'ex presidente della Consulta Valerio Onida. Lavalle, lo ricordiamo, impegnato nei comitati per Dossetti, un dossettiano Raniero Lavalle, poi l'ex presidente della Consulta Onida e poi anche il Comitato dei Cattolici per il no con il presidente del comitato Massimo Gandolfini, che sarà nostro ospite tra poco. E poi all'interno del fronte cattolico del no abbiamo anche padre Alex Zanotelli e tante altre figure del sociale cattolico. Noi salutiamo subito Antonio Maria Baggio, politologo, docente di filosofia politica presso l'Istituto Sofia di Loppiano. Siamo in provincia di Firenze. Professor Baggio, grazie per essere intervenuto con noi a questa tavola rotonda sul referendum costituzionale di domenica prossima.
Bene, grazie a lei.
Come si arriva a questo referendum? Le polemiche sono tante, agguerrite, c'è molta, diciamo così, lotta politica. Paradossalmente, Baggio, si è riscoperta una passione politica in questa attesa del voto referendario. È così secondo lei?
Beh sì, io sono anche, diciamo, non dico stupito, però perplesso, perché quest'anno ho passato circa 8 mesi fuori Italia, quindi seguendo soprattutto per iscritto le cose, e al mio rientro un paio di mesi fa ho trovato veramente gli animi esacerbati e vedevo che c'era una forte sproporzione nella polemica rispetto ai testi che dobbiamo considerare, come il testo della riforma, diciamo, ecco. Quindi come si arriva qui? La storia è lunga. Cominciamo soltanto dal 2011, quando il presidente del Consiglio in carica è stato costretto alle dimissioni, e da quel momento non abbiamo più avuto presidenti del Consiglio eletti direttamente, perché c'è stato il presidente Monti che ha cominciato un'attività di riforma che necessita comunque di molti decreti attuativi che nel corso degli anni sono stati fatti, e anche l'attuale governo lo sta facendo, e quindi una necessità della stabilità per modernizzare il nostro paese. Poi le elezioni del 2013 hanno creato una disparità tra le due Camere, una maggioranza da una parte e una dall'altra, e Bersani, che era incaricato, non riuscì a formare il governo. Fu il turno di Letta e successivamente di Renzi. Quindi viviamo una situazione che non è per niente normale. questa riforma della Costituzione dovrebbe essere un punto fermo in un cammino verso le riforme di cui il Paese ha bisogno, e si tratta di valutare come è fatta la riforma, ma certamente mettere in discussione che sia necessario farlo o dire, come ho sentito dire in questi giorni, che è il passaggio ad un regime autoritario, che c'è il cambio del sistema parlamentare. Io onestamente tutte queste cose nel testo non le ho trovate, quindi mi sembra che i principi costituzionali non siano messi in discussione e che dunque la scelta su come votare sia veramente appannaggio della riflessione personale, che può essere anche motivata da gruppi sociali, ma che non sia richiesta una presa di posizione dei movimenti o delle associazioni cattoliche in quanto tali.
Ecco, di fatto su questo fronte, professor Baggio, quindi abbiamo capito che l'Italia ha bisogno di riforme, poi entreremo nel merito, quali riforme. Quello che era un tempo il movimento cattolico, anche in questo caso sembra abbastanza sceso in campo in modo diverso. Le ACLI, lo abbiamo detto, sono per il sì, il no unisce il Movimento Cristiano Lavoratori, i Dossettiani, il Family Day, e poi ci sono l'Azione Cattolica, Comunione e Liberazione e i Focolarini che si schierano, anzi che non si schierano e restano neutrali, si rimettono alla coscienza del singolo. Quindi un laicato cattolico, se si può ancora oggi usare questo termine, che conferma ormai una sua mancanza di unità e una sua presenza in vari schieramenti.
Ma bisogna vedere qual è l'unità che si richiede al laicato cattolico, perché quando si tratta di, non sono in discussione i principi, e si tratta di scegliere il criterio prudenziale, cioè il modo con il quale attuare le politiche, è inevitabile che ci sia una differenza, quindi la trovo naturale, e su altri punti che bisogna essere uniti, quindi anche nella valutazione di questa riforma. Non è così facile, noi vediamo che non soltanto i cattolici sono divisi, io direi che i cittadini sono divisi perché hanno molte ragioni differenti, ma anche esperti, costituzionalisti di fama, di esperienza, al di sopra di ogni sospetto, che amano la Costituzione, sono su sponde diverse. Quindi questo qui spiega come questa diversità coinvolga anche il mondo cattolico senza che diventi un problema, perché noi siamo una comunità politica che deve discutere. E la riforma che abbiamo davanti, tra l'altro, ha avuto i passaggi parlamentari, ha avuto degli emendamenti, c'è stata una contribuzione che non è soltanto quella del governo, ma di una pluralità di soggetti. Quindi io sarei molto, molto tranquillo, perché che si voti sì o che si voti no non cambia il mondo. E certe polemiche che ho sentito in questi giorni, come il grande capitalismo finanziario favorito da questa riforma, o è sbagliato caricare la riforma di problematiche che riguardano la globalizzazione o l'intero sistema politico. Questo è un pezzo della nostra vicenda, della nostra storia. Più sereni siamo e meglio riusciremo a valutare.
Professor Baggio, di fatto la realtà ci dice, anche studiando fino a qualche giorno fa i sondaggi, ma anche seguendo il dibattito sul referendum di domenica prossima, che c'è un paese reale, e cioè il popolo sovrano, schierato apparentemente, e sottolineo questo termine apparentemente, per il no. Il paese reale, il paese sovrano. C'è il paese legale, quello che spesso non dialoga con il paese reale, schierato per il sì. E qui c'è tutta la polemica sui poteri forti, su altre interferenze a livello internazionale sulla Repubblica Italiana. Lei cosa ne pensa?
Forse è il momento di vedere i contenuti della riforma. Intanto una premessa, i sondaggi che dicono che il no è favorito, io li prenderei con le molle, perché statisticamente i sondaggi hanno sbagliato tutte le previsioni delle ultime elezioni, quindi siamo nell'incertezza totale. Quindi un sondaggio che mi favorisce io lo prenderei come il bacio della morte, diciamo. Per quel che riguarda i contenuti, intanto è il passaggio a un regime autoritario, è percepito così dalla popolazione? A me francamente non sembra. C'è un governo più forte, ma il suo potere è ben bilanciato sia dagli organismi di garanzia interni, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale, che viene sempre eletta, 15 membri, 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dalle Camere, tra l'altro 2 dal Senato, quindi espressione di realtà locali, e 5 dalle magistrature, no? E poi abbiamo anche un sistema internazionale, l'Unione Europea, i vari tribunali, che non c'erano quando i nostri costituzionalisti hanno scritto, no? Poi l'altra accusa che ho sentito, che sarebbe uno stravolgimento del sistema parlamentare, ma basta leggere, non è così. È vero che il Senato viene ridimensionato, però tutti i tentativi di riforma che sono stati fatti, dai tempi della Commissione Bozzi, passando poi per De Mita, Iotti e per D'Alema, andavano nella direzione di eliminare questo bicameralismo ripetitivo, che ha creato dei problemi anche nella storia recente. Il Senato è ridimensionato, questo sì, e qui ci può essere un motivo di discussione. Per esempio, il costituzionalista Cassese ritiene che sia una riforma ben fatta, Onida ritiene di no. Un altro elemento di discussione che è importante nei contenuti è il fatto che il governo riprende alcune funzioni che erano state attribuite alle regioni con la riforma del 2001. Questo qui ha un elemento di giustizia, perché ci sono funzioni di interesse nazionale che è giusto che vengano riprese, e anche i grandi casi di corruzione che abbiamo avuto negli ultimi anni interessavano le regioni, quindi non sono una soluzione perfetta. Però ecco, per Cassese questa ripartizione nuova dei poteri sono un ragionevole equilibrio. Onida dice no, non sono d'accordo. Quindi sui grandi punti della riforma mi sembra che è ciò di cui il Paese ha bisogno, e quindi qui ci sarebbe un po' la ragione del sì. Sul modo in cui viene fatto, e qui può innestarsi qualche ragione per il no, ma inevitabilmente noi italiani avremo pareri diversi su questo punto, però certamente sono fuori luogo i commenti di tipo apocalittico, diciamo, non è il caso.
Sia nel
di,
caso
di
del
parte.
Sì, sia nel caso del no, perché commenti di questo tipo si sono registrati un po' in entrambi gli schieramenti, o certo, per il sì, certo, o per il no. Chiudiamo, professor Baggio, questa sua riflessione, poi domani ci sarà la giornata di silenzio elettorale, domenica il voto. L'Italia ha bisogno di una riforma, questo siamo tutti d'accordo, ma questa riforma proposta dal governo italiano riesce a interpretare la riforma in modo corretto, in modo esatto?
Le decisioni sono prese su punti fondamentali: velocizzare le decisioni politiche senza eliminare la democraticità delle stesse, e avere dei poteri da parte del governo che consentano di attuare politiche in maniera più rapida. Siamo in una democrazia, tutto è trasparente e si discute. Quindi secondo me la risposta è positiva, tenendo conto che la nostra sovranità è limitata per libera scelta, perché abbiamo deciso di fare parte dell'Unione Europea e ne siamo anche una parte importante. Poi è limitata anche perché abbiamo molte cose da fare che altri paesi hanno già fatto, quindi su certi ammodernamenti non è che si può tanto discutere, bisogna farli, perché di chi è colpa il nostro debito pubblico? Certamente non è colpa della Germania o della Francia o dell'Unione Europea, è colpa nostra, quindi dobbiamo darci una regolata, perché debito pubblico significa pagare interessi invece di fare politiche sociali e di creare posti di lavoro.
Una battuta finale, professor sì, Baggio,
prego.
Perché se prendiamo per buono i sondaggi che danno il no in vantaggio, e naturalmente con tutte le riserve del caso, perché secondo lei allora il popolo, il paese reale non capisce questo ragionamento che lei ci sta proponendo?
Io penso che vengono presentate male le cose, cioè nella conflittualità politica c'è una componente fittizia, che è la conflittualità dovuta ad interessi di parte, ad interessi corporativi, e c'è la conflittualità reale, che è la differenza di opinioni su un testo preciso di riforma. Purtroppo al Paese è stata data più confusione che chiarezza, ma qui siamo alle solite, diciamo. Qui possono fare qualcosa i cattolici, potenziare una rete sociale di informazione che sia onesta nel comunicare le cose. Questo può essere un buon ruolo per il futuro, tra gli altri.
Grazie al professor Antonio Maria Baggio, politologo, docente di filosofia politica presso l'Istituto Sofia di Loppiano, fondato da Chiara Lubich. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei.
E andiamo a salutare Lidia Borzì, responsabile delle relazioni istituzionali e Roma Capitale per le ACLI nazionali. Borzì, grazie per essere con noi. La sappiamo in collegamento diretto dalla Germania in questo momento.
Sì, ogni tanto faccio anche la moglie, ho accompagnato mio marito per un viaggio di lavoro.
Bene.
Torno domenica mattina proprio per votare, chiaramente.
Bene, le ACLI, quindi... le ACLI all'interno di quello che un tempo si chiamavano i movimenti cattolici sono dichiarati per il sì. Perché?
Beh, non siamo gli unici, poi io ho anche l'occhiale della città, della capitale, perché sono presidente delle ACLI di Roma ed è lì che opero e abbiamo un po' il polso di quello che accade nel paese reale. Ma il professore che mi ha preceduto ha detto una cosa importante: bisogna dare un'informazione onesta, ed è quello che in primo luogo abbiamo cercato di fare come organizzazione, che è un movimento educativo e sociale, quindi questa grande responsabilità di accompagnare i cittadini ad attraversare questo momento di grandi cambiamenti, in un momento in cui, diciamocelo, la democrazia è strattonata da una parte dalle derive populiste che spesso generano confusione e dall'altra dall'astensionismo dilagante. Quindi in primo luogo noi ci siamo riappropriati di una grande operazione di pedagogia sociale sulla Costituzione attraverso più di 300 seminari in tutto il territorio nazionale. A Roma abbiamo fatto la nostra parte proprio per un voto responsabile e consapevole, portando i cittadini a votare di testa e non di pancia, perché chiaramente stiamo vivendo questo momento in cui il dibattito è tutto governo sì, governo no, mentre invece qua si va a discutere di Costituzione. E noi, movimento riformista che ha nel proprio DNA il riformismo, da 35 anni aspettavamo una riforma, e quindi con molta serenità, con un dibattito ampio che ha portato anche, come dire, non proprio, anche diciamo, delle attenzioni sulle parti che magari sono perfettibili, sono da sistemare, ma il saldo per la nostra associazione è quello positivo, cioè la riforma può rappresentare un'importante scossa per smuovere il paese e in ogni caso non tocca la parte essenziale, quella, la parte prima, quindi non c'è uno che noi tutti consideriamo intoccabile. Ma gli stessi padri costituenti indicavano che bisognava fare della manutenzione alla Costituzione.
Borzì, un'ultima riflessione. Intanto saluto anche Massimo Gandolfini, presidente del comitato Difendiamo i nostri figli, per il no. Gandolfini, grazie per essere con noi.
Grazie per l'invito.
Borzì, una domanda finale flash. Come lei lo ha ricordato, le ACLI sono un movimento educativo e sociale, promuovono la partecipazione della cittadinanza. Però come spiega che il paese reale, il popolo, sembra schierato invece per il no?
Guardi, questo lo sapremo, come dire, l'indomani quando si chiuderanno le urne, come è schierato il paese. Però è evidente una cosa, che il paese reale, sul paese reale è stato riversato su questo voto di tutto e di più. Quindi è chiaro che se in questo voto sono state riversate anche altre dinamiche, altre problematiche, oggi, come ripeto, si rischia di votare di pancia, mentre invece è estremamente importante non votare di pancia, ma votare con un discernimento, e alla fine ci sono delle cose assolutamente utili se passa la riforma. Chiaramente questi scenari apocalittici non li pensiamo neanche noi, e tra l'altro noi abbiamo fatto un'operazione in cui siamo schierati per il sì, abbiamo detto un sì, ma rimanendo autonomamente schierati per il bene comune, perché noi non aderiamo, ricordo, come ACLI a nessun partito politico e non siamo collaterali a nessun partito politico. Però in questo caso riteniamo che sia estremamente importante per sbloccare il paese, che questa riforma passi, che dia il là a una serie di riforme che poi devono seguire questa.
Grazie.
Quindi...
è chiaro il suo pensiero. Noi la salutiamo, la ringraziamo per essersi collegata con noi in diretta dalla Germania e le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
Grazie a Lidia Borzì, responsabile relazioni istituzionali delle ACLI, mentre altro ospite, naturalmente cambiamo posizione, stiamo nel campo del no, è il presidente del comitato Difendiamo i nostri figli, Massimo Gandolfini. Gandolfini, grazie anche a lei per essere in collegamento.
Grazie a voi per l'invito.
Voi naturalmente siete per il no, per respingere questa riforma costituzionale. Avete preso questa posizione guardando in particolare alla difficoltà della famiglia, alla difficoltà che vive oggi la famiglia in Italia, anche per la mancanza di un sostegno politico ed economico.
Esatto. La famiglia oggi è la grande negletta della politica italiana. Per la verità, purtroppo non è da oggi che è così, però dato che ci tocca vivere questo momento, diciamo che in questo momento la grande negletta è davvero la famiglia e soprattutto le famiglie monoreddito e in particolar modo le famiglie numerose. E voglio ricordare a chi si sta ascoltando che sono circa 700.000 i figli che appartengono a famiglie numerose, cioè con un numero di figli superiore a 4, quindi non stiamo parlando di poca cosa. La famiglia non è aiutata dal punto di vista delle politiche sociali, economico-sociali, penso che questo sia sotto gli occhi di tutti, ma mi sembra che purtroppo, ed è altrettanto grave dal mio punto di vista, non è neanche sostenuta dal punto di vista, come dire, valoriale e della importanza enorme dal punto di vista della costruzione della società che la famiglia ha. Mi sembra che la famiglia venga negletta e anzi addirittura colpita. Il Papa ha usato una bellissima figura, diciamo, dicendo che è in atto una guerra mondiale contro la famiglia, espressione che condividiamo del tutto. Io delle volte dico, se l'avessi detta io un'espressione di questo genere, la guerra mondiale sarebbe stata fatta su di me, però ringraziamo il cielo, l'ha detto il Santo Padre, per cui qualcuno spero che l'abbia ascoltato.
Gandolfini, altro elemento che voi ponete per giustificare il no alla riforma costituzionale è l'annullamento dei corpi intermedi, che richiama la vita democratica di un paese.
Esatto, cioè l'annullamento dei corpi intermedi e quindi anche di uno di quei principi che furono basilari nel periodo 46-48, tanto cari padri costituenti, che è il principio di sussidiarietà. Cioè nel momento in cui tanti corpi intermedi, e ribadisco anche in questo senso il primo corpo intermedio che si sta cercando di far fuori è proprio esattamente la famiglia, non garantiscono, cioè questa idea della disintermediazione non garantisce di fatto una partecipazione reale democratica da parte della base rispetto al vertice rappresentato dalla classe parlamentare, in modo particolare dalla classe di governo. Di tutti gli strumenti che potevano permettere un contatto diretto, proviamo a pensare al comune, alle province, alle regioni, ma poi naturalmente a quegli altri grandi corpi intermedi che sono le varie formazioni sociali, dai sindacati e così via, vengono in qualche parte diminuiti, smussati, abbassati di livello di potere, con il risultato che si rischia sempre di più che ci sia un'elite al comando totalmente sganciata poi dagli interessi e dalla partecipazione delle persone.
A chiudere, Gandolfini, voi sottolineate anche i rischi che questa riforma costituzionale, se passasse, possano presentare, questi rischi di una trasformazione del tessuto sociale, soprattutto su questioni etiche.
Sì, perché vede, proprio per il fatto che siamo stati invitati a entrare nel merito della riforma e, come va ormai di moda a dire, a non votare di pancia ma a votare con discernimento di testa, proprio per questa ragione ci siamo accorti che in realtà questa riforma costituzionale toglie possibilità democratica di confronto in generale, con il famoso Senato che di fatto non vota. Adesso non voglio entrare in tanti dettagli che certamente chi ci ascolta già conosce, ma di fatto non garantisce una partecipazione diretta ad un confronto su temi particolarmente sensibili, come sono ad esempio un po' tutti i temi etici e antropologici. È per questo che il nostro no è doppiamente convinto, nel merito e nella sostanza.
Grazie al nostro Massimo Gandolfini, presidente del Comitato Difendiamo i Nostri Figli. Grazie e buon lavoro. Avremo modo di commentare poi nei prossimi giorni.
Molto volentieri, grazie a voi.
Grazie. Noi chiudiamo questo programma, questa tavola rotonda sul referendum costituzionale. Ci sentiamo da questi microfoni di dire soltanto una cosa: il diritto dovere, comunque la si pensi, di andare a votare. Grazie da Luca Collodi, buon ascolto.